Nella lettera, facciamo così, leggiamo il capitolo 3 di 2 Corinzi. Volontario o volontario, dipende da lì. Pagina 1148.
Cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione presso di voi o da voi? La nostra lettera, scritta nei nostri cuori, siete voi, lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Una simile fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Or, se il ministero della morte, scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, al punto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè a motivo della gloria, che pur svaniva, del volto di lui, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito? Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso, quando lo si confronti con la gloria tanto superiore del secondo. Infatti, se ciò che era transitorio fu circondato di gloria, molto più grande è la gloria di ciò che è duraturo. Avendo dunque una tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto, perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio. Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però, quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Ora, il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito.
Come avete notato, cari fratelli e sorelle, qui sta parlando dei due patti. E uno dice che il Signore ci ha resi ministri, quindi parla di tutti noi, non parla di una casta privilegiata, ci ha reso ministri del nuovo patto, ministri di un patto, non di lettere ma di spirito. E sopra dice una cosa molto importante, che l'abbiamo detta tante volte, non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi. Questa è la mia fede. Ma la nostra capacità viene da Dio. La nostra lettera è scritta nei nostri cuori, voi siete la lettera conosciuta, è letta a tutti gli uomini, la nostra lettera, la lettera del Signore che manda agli uomini. Adesso vedremo poi qualcosa. Poi, diciamo, abbiamo scelto un altro brano in Romani, capitolo 10, dal 14 al 21, sono 4 versetti. No, più di uno. Vabbè. Capitolo 10. Possiamo leggere qualcuno?
Ora, 1125. Ora, Come invocheranno colui del quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi che lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati, come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie? Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io dico, forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico, forse Israele non l'ha compreso? Mosè per primo dice, io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Contro una nazione senza intelligenza provocherò il vostro sdegno. Isaia poi osa affermare, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo Israele afferma, tutto il giorno ho preso la mano, le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore.
Amen. Allora qui vorremmo soprattutto usare la riflessione sul versetto 14-15. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Ma non pensiamo sempre agli altri, cioè sempre pensiamo sempre a quelli di fuori che invocheranno, quelli non invocano niente. E come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare? Ecco, questo qua sì, questo glielo possiamo riferire a loro. E come possiamo sentir parlare? E come potranno sentir parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono stati mandati, come è scritto? Quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. E poi c'era un piccolo qua, non se riusciamo. Capitolo 6 della lettera agli ebrei, pagina 1196. I primi 8 versetti. I primi 8 versetti. C'è qualcuno che gentilmente... Ah, tu pure sei giù di me, va bene. Allora.
Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Questo faremo se Dio lo permette. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono ad infamia. Quando una terra imbevuta della pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizioni da Dio, ma se produce spine e rovi è riprovata e prossima ad essere maledetta, la fine sarà di essere bruciata.
Grazie. Amen. Quindi io immagino che questo sia un avvertimento molto molto chiaro e qua ci fa capire quante cose cioè, perciò lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo di nuovo a porre il fondamento del ravvedimento delle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani. Insomma, tutte queste cose qua, alla fine della fiera il Signore dice una cosa. E queste nostre preoccupazioni, tutte queste cose qua noi le faremo se Dio lo permette. E ancora una volta c'è la sovranità di Dio, ancora una volta nella sua parola c'è sempre questo sottolineare di quanto sia importante questa considerazione che noi dobbiamo avere nei confronti del Signore. Vedete, fratelli, dice che tutti credono, tutti credono, però la Scrittura ci dice che la fede è certezza di cose che non si vedono, che si sperano, perché dice tu la cosa non vedi, la vedi, di cosa spereresti ancora, no? Quindi la fede è certezza di cose che non si vedono, che si sperano. Una fede vera, cari fratelli e sorelle, ha certezza, non traballa. Questo significa che ci sono fedi, fedi e fedi. La fede vera ha certezza e non traballa. Sa se una cosa viene dal Signore oppure no. La sua parola è chiara, quindi sottomissione a Dio e fede certa sono le due caratteristiche e i due aspetti che ci portano e ci donano la pace. Ancora sta scritto, e lo sappiamo bene, che senza fede è impossibile piacere a Dio. E torniamo all'argomento, ma di quale fede? Cioè, perché... Sì, ma io tanto credo. No, ma il Signore, come abbiamo visto qua, ci chiede qualcosa di più, qualcosa di svolgere, di guardare a un qualcosa che va al di là di quando eravamo... piccoli in erba, capisci, nella fede che erano piccoli piccoli. Il Signore ci chiede di andare ancora oltre ogni giorno, perché il cammino non può essere il cammino di persone che si fermano. Non è possibile che non ci sia più maturità, che non ci sia crescita. Ma quale fede, cari fratelli e sorelle? Quella della nostra fantasia? Quella dei nostri sogni? Quale fede? Stiamo attenti a quale fede il Signore ci chiama. Ci sono stati momenti di incertezza nella nostra vita perché non sapevamo. E questo lo posso anche capire. Tant'è vero che Paolo, a un certo punto la Scrittura riprende i credenti, dice: ma adesso dobbiamo tornare a bere di nuovo, avete bisogno di latte, anziché dovreste mangiare cibi solidi ormai, eppure vedo che avete di nuovo bisogno di latte. Ma questo non è una giustificazione, questo è un rimprovero, no? Ci sono stati momenti di incertezza perché non sapevamo, perché non avevamo le idee chiare. Sapete, quando uno parte, sì, c'è l'entusiasmo, ma non sa, e non sa, e non vede bene il disegno, non vede bene avanti cosa succede. Alla nostra incertezza seguiva poi la nostra testimonianza, perché anche quando abbiamo creduto sì, testimoniava, ma una testimonianza che mostrava molte incertezze. E quindi mostrava assieme alle incertezze le nostre paure e tutti i lati oscuri dei buchi neri propri delle incertezze, buchi neri. No? Noi diciamo di credere, ma poi se siamo toccati nel profondo, vediamo subito quanto è forte la nostra fede, no? La forza della testimonianza, cari fratelli e sorelle, nostra, pensiamoci, sta proprio nella certezza. E se noi abbiamo questi dubbi, queste perplessità, questi buchi, come potrebbero credere quelli che, ai quali noi parliamo, quelli del mondo, se non ci crediamo? Dici tu, ma non ci credi neanche tu, com'è che puoi convincermi, no? Infatti, con la famosa frase che dice, gli dicevano a Gesù, ma Gesù era ogni cosa, no? Medico cura te stesso, no? C'era la... Allora questa è la prima cura che dobbiamo avere. Gesù, sappiamo che la parola, cari fratelli, fatta carne, vivente, che è venuta in mezzo a noi, una lettera, mandata da parte del Signore, è la sua parola fatta carne, è l'Iddio venuto in mezzo a noi. Vorrei che questo non lo dimenticassimo mai. Paolo dice, come abbiamo letto prima, voi siete una lettera scritta da Cristo. E poi dice, quando sono belli i piedi di chi annunciano buone notizie. Fratelli e sorelle, il mondo sta aspettando da noi questo. Sta aspettando che portiamo buone notizie. ma come potranno accorgersi che noi possiamo portare delle buone notizie? Semplicemente da questo, se abbiamo una fede certa, che non è la fede dei talebani, che non hanno zero ma senza conoscenza. Ecco, fare in modo che noi diventiamo benedizione per tutti gli altri e che veramente possano, come dire, questo che abbiamo detto possa diventare certezza, non solo per noi ma anche per gli altri, come sono belli i piedi di coloro che portano buone notizie. E noi siamo portatori del Vangelo e non possiamo dire che se non le portiamo noi queste buone notizie, chi le deve portare? Il mondo è disperato. Certe volte ci facciamo tante domande, ci chiediamo, ma quello magari è indurito, ma quello magari è così, cioè chi gli parlo a fare? E invece no. Invece no, dobbiamo fino all'ultimo minuto provare a parlare agli altri, appena abbiamo la possibilità, appena si apre uno spiraglio, a parlargli della nostra salvezza del Signore, portargli questa buona notizia, per poter diventare anche noi benedizioni per gli altri. Non possiamo dire, cari fratelli, di aver creduto, no? Noi diciamo di aver creduto, ma dove? E poi essere sempre gli stessi. Pigri, piccoli, no, nani nella fede. È proprio la fede certa e vera che fa la differenza tra noi e gli altri. Tra noi e gli altri, non è quello che pensiamo, perché noi le cose le possiamo sapere, ma è una cosa, ma la fede è assolutamente un'altra. Ora, il fatto è come invocheranno colui nel quale non hanno creduto. Anche noi, tante volte, Signore, Signore, ma veramente, ma crediamo fino in fondo al Signore? Se crediamo, caro mio, ci alziamo in piedi, scattiamo, ci mettiamo sull'attenti davanti alla parola del Signore. E poi, sull'attenti perché abbiamo capito che il comandante assoluto, no? E, però poi ci mettiamo anche con la faccia a terra una volta che l'abbiamo capito. Allora, ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Questa frase ci mette in ginocchio. Perché la certezza, perché la cartina al tornasole di tutti i nostri fallimenti, capite? Prima nella fede e poi in tutto il resto. Questa è una domanda specifica che viene fatta ad ognuno di noi. Ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Giacomo l'Apostolo non dice nient'altro, dice voi chiedete e non ottenete. Perché domandate male e ricevete per ricevere nei vostri piaceri. Quello che chiedo lo chiedete per i vostri piaceri. Ma Gesù dice cercate prima il regno di Dio. Nessun vuoto, cari fratelli e sorelle, può essere colmato, può essere riempito senza questa fede certa. Il nostro problema è la fede certa. Non fede qualunquistica, fede certa. Sapere in chi abbiamo creduto. Anche questi fallimenti sono poi delle risposte negative che vengono da parte del Signore, nonostante la sua misericordia ci mette sempre una mano sopra, no? Questi risultati sono anche la conseguenza appunto di una fede lacunosa, incerta e lacunosa. La parola della fede certa in Dio è come la pioggia, cari fratelli e sorelle, che annaffia la terra e la fertilizza dando poi buoni prodotti per ricevere benedizione dal Signore. Qua i colti, sapete, sono come quella pioggia che ogni domenica dopo domenica il Signore annaffia il suo orto, annaffia il suo campo, affinché questa fertilizzi e porti dei prodotti. Ma come leggeva la sorella poc'anzi, speriamo di non essere in questa condizione, che quando dice che la pioggia fa tutto questo, ma gli altri agli ebrei, dice quando una terra imbevuta dalla pioggia, che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. Riceve benedizione da Dio. ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima ad essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Beh, non aspettiamo l'ultimo giorno, non aspettiamo di trovarci in condizione di non poter neanche più respirare, perché vedete, cari fratelli e sorelle, questo è il momento opportuno per prendere decisioni importanti nella nostra vita. Noi quando ci troviamo in un letto di dolore, quando siamo ammalati gravemente, in quel momento non è il momento per leggere la parola di Dio, possiamo solo chiedere aiuto a Lui, ma non siamo tranquilli e sereni per poter fare una cosa del genere. Oggi è giorno di salvezza e quindi ma questa parola del Signore che si verifica non solo attraverso la lettura, perché quella è la parola certa, e poi attraverso i servitori del Signore innaffia, no? E poi dice un'altra cosa, abbiamo letto in Corinzi, quando dice perché abbiamo una simile fiducia. Abbiamo questa simile fiducia perché sappiamo, e è da questo capisci che uno è un servitore o no, sappiamo non già che siamo noi, da noi stessi, capaci di pensare qualcosa, come se venisse da noi, capisci? Lontano da tutti i predicatori che hanno le loro opinioni, lontano, ma la nostra capacità viene da Dio, capite? E se questa capacità viene da Dio, non da un uomo, non da uomini, viene per innaffiare, viene per fare il suo compito, ma se purtroppo al posto di produrre frutti produce spine e triboli, come abbiamo visto, è prossima ad essere maledetta. E vi ricordo che Abramo, tutti i servitori e tutti coloro che sono figli della fede ebbero una fede certa, non in se stessi, ma in Dio, nella parola di Dio, in quello che gli aveva promesso, ma aveva la fede certa. È una cosa diversa dalla fede casuale. L'argomento della fede l'abbiamo toccato tante altre volte, credo, perché essa però, per che motivo? È il punto focale del nostro incontro, quello di essere chiesa, di quello di essere comunità. E questo ci accomuna, la fede. Ma la differenza tra comunità e religione la fa la fede certa. Il Signore ha molti servitori, ma anche se in questi ultimi tempi, anziché badare veramente al concime, alla sostanza che poi fertilizza, no? La terra, spesso e volentieri si gettano dei palliativi, si gettano sostanze nel terreno, così come capitano. Più che la fede certa, spesso si cerca il sensazionalismo. Hanno visto, gridano, abbaiano, sapete, ci sono delle chiese nelle quali abbaiano, fanno i cagnolini, fanno vergogna a se stessi, e chi volete che sia il Signore a fare queste cose? Cioè, mi sembra veramente una cosa demenziale pensare questo. Ma allora abbiamo detto che ci troviamo qua per il motivo principale, per essere innaffiati alla parola di Dio, per prendere spunto, la fede. Ma il beneficio della nostra fede qual è? Perché se veniamo qua un motivo ci sarà, dici ma io? È un investimento. Veniamo qua, vedete quelle pioggerelline, poi chi di voi ha la passione dell'orto, tipo Renata, Alberto e qualcun altro, vedi che d'estate quando fa tanto caldo, eccetera, se tu non annaffi puntualmente, vedi che queste cose a un certo punto cominciano. Basta un giorno quando fa troppo caldo, quindi siamo stati un giorno molto vicini al peccato, la sera vediamo che siamo mezzi rimbambiti, vedi che queste cose cadono e hanno subito bisogno di essere innaffiate. Ma il beneficio della fede qual è? se non una nuova vita in Cristo e con esso la certezza del perdono dei nostri peccati. Oh, capisci perché siamo arrivati alla conclusione? Questa è la certezza, avere questa certezza. Non pensare che, ma sì, il Signore poi mi perdonerà, ma non sono certo di alcune cose, ma mi perdonerà o non mi perdonerà, però io continuo a vivere nel peccato, nella speranza che poi mi perdoni. Insomma, si fanno quei ragionamenti pazzeschi, alla fine cioè il bandolo della matassa si ingarbuglia sempre di più. E invece io penso che la cosa sia molto più semplice. Se abbiamo una fede certa, abbiamo certezza del perdono dei nostri peccati, perché non siamo noi con le nostre parole, no, ma neanche gli innaffiatori a far niente. Tutta la mia innaffiatura o le cose che dico non servono assolutamente a niente senza il sacrificio supremo di Cristo. Ecco, tutto assieme, ma senza questo è inutile. Se predichiamo a vuoto non può servire a niente. La certezza è che il sangue dell'agnello abbia fatto sì che i nostri peccati, i miei peccati, siano stati presi e finissero distrutti, perché questa è poi la certezza. Coperti, no? L'amore copre moltitudini di peccati. Coperti da Dio vuol dire che non si vedono più. Se sono coperti da noi si vedranno, dopo anni e anni si vedranno. Invece coperti da Dio non si vedono più. Quindi i nostri peccati, i miei, finissero distrutti in antri tenebrosi, capisci? Spariti, nella profondità della nullità, che sono cose talmente profonde che noi non possiamo neanche capire. Ma questo grazie al sangue e al potere del sangue di Cristo. Perché senza questa consapevolezza noi non possiamo avere pace. Non possiamo avere pace. Continuiamo ad essere nell'incertezza, a vivere nell'incertezza, a vivere anche tante volte anche nella comunità, una fede che va e che viene, ma noi amiamo comunque i nostri fratelli e aspettiamo che giungano anche loro, tutti quanti, a una fede certa. Ma se tu sei nell'incertezza della fede, non hai conosciuto a fondo il perdono del Signore, il perdono di Dio. E vedete, per me una volta la vita eterna era separata da questa. No, non riuscivo a capire che, cioè, il tempo è legato all'eternità, è legato, e quindi avevo un futuro incerto, non conoscevo tante cose la parola del Signore, non conoscevo le profezie, non conoscevo, la sua parola c'era, ma non avevo la conoscenza e una fede soprattutto certa, no. Ero, quello che mi rendeva incertezza era il fatto che non avevo tutto il disegno per capire bene che cosa fosse. Sapevo che poi sarebbe venuto un buon disegno, ma avevo delle incertezze e comunque per me c'era questo problema. Adesso vivo qua e poi si penserà al domani. Errore gravissimo, cari fratelli e sorelle, non commettiamo questo errore. Perché qua noi stiamo già vivendo l'eternità che comincia qua, anche se con la carne sappiamo che abbiamo una scadenza. C'è una scadenza, no? Finisce, ma c'è scritto che Dio è l'Iddio dei vivi e non dei morti. E Abramo lo considera, Isacco e Giacobbe li considera vivi, anche se sono morti, no? Quindi dice, Dio non è l'Iddio dei morti, ma dei viventi. E che questo ti lascio intendere. Tutte queste cose. Voi siete una lettera scritta da Cristo. Io me lo auguro che gli altri percepiscano questo da noi. Non perché gli diciamo, ma io credo, ah sì, e beh, ma non mi pare che tu sia esattamente come gli altri. Non sentiamo questo, poi in un altro posto dice, voi siete il profumo di Cristo. Dice, non sentiamo questo profumo, non sentiamo questo, non vediamo questa differenza. Perché? Perché questi magari si credono capaci da se stessi di pensare qualcosa, come se siamo noi che possiamo insegnare qualcosa della parola di Dio agli altri. Noi dalla parola di Dio non possiamo insegnare niente, possiamo insegnare solo se la nostra capacità viene da Dio, perché Egli ci ha anche resi idoni ad essere ministri di un nuovo, del nuovo patto. Accidente, non è poco, cioè non so se mi sono spiegato. Allora, ma non dice, Paolo non lo sta dicendo solo a se stesso, lo dice anche a tutti, lo sta dicendo a tutti i credenti. Allora, voi siete una lettera scritta da Cristo, questo fa la differenza tra noi, chi crede, e tutti gli altri. Da questo non si può prescindere. Cioè da questo non si può prescindere. O sei una lettera mandata da Cristo, oppure se sei qui e là cerca di diventarlo. Vai dal Signore e fai quattro conti della tua situazione. Da questo non si può prescindere. E questo, dicevo, fa la differenza con le religioni che non hanno risposta. Perché non hanno risposta? Perché hanno la forma della pietà, ma ne hanno rinnegato la potenza, come dice il Signore. Ecco. Allora, abbiamo visto già che non è questa capacità che proviene da noi, ma proviene dal Signore. I versetti 4 e 5, che sono questi che abbiamo visto adesso, sul fatto che il Signore ci rende idoni, mi danno questa certezza di fede, perché essa non viene da me. Non viene da me. Questa è una cosa meravigliosa, pensare che il Signore ci fa questo dono. Perché noi pensiamo, ah, ma io credo. Questo è un dono del Signore. Tutto è un dono del Signore. Tutto. E di mio non c'è niente. Allora, altrimenti la mia fede si fonderebbe sulle mie capacità e sui miei pensieri. Non c'è fede più sbagliata e pensiero più diabolico di questo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. E confidare in se stessi si tira addosso questa maledizione. Benedetto colui che confida nell'Eterno, nel Signore Dio. Perché quando vengono momenti difficili non li vede, perché egli è piantato vicino a quelle acque placide che permettono alla sua anima di crescere e di avere fede certa. E con questa fede certa, quando viene il male, quella sorella forse lo leggeva prima nel Salmo, noi questo non lo vediamo. Sia benedetto il Signore che adopera l'argilla come meglio crede. E questa argilla, abbiamo visto, è meglio che non abbia dei pezzi dentro. Sapete, ogni tanto ci sono i miei studenti che si lamentano, oh, abbiamo trovato un pezzo di ferro, abbiamo trovato un chiodo, perché la riutilizzano, allora la mettono dentro e poi non la puliscono bene, e poi ogni tanto succede che vengono fuori queste cose, e gli dico, non ci posso fare niente, no? Però dico, tu toglielo, no? E le caratteristiche dell'argilla sono straordinarie, perché l'argilla è un materiale molto plasmabile, no? E sappiamo che da queste il Signore può fare dei vasi come meglio crede, sia per uso nobile sia per uso ignobile. Noi non possiamo dimenticare la nostra natura vulnerabile, perché avere fede certa è quello che il Signore ci chiede, ma dobbiamo avere anche un'altra consapevolezza assieme, che abbiamo una natura vulnerabile. Anzi, riconoscerla impedisce ai dardi infuocati di Satana di metterci a tappeto. Perché c'è scritto anche che chi pensa di stare in piedi bade di non cadere. Ma questo non sono frasi fatte, cari fratelli e sorelle, è solo questa consapevolezza di sapere che assieme a una fede certa siamo vulnerabili. Siamo vulnerabili. Nonostante la nostra certezza. Vedete? Avere fede è indispensabile, fede certa, per il servizio che dobbiamo compiere. E se noi non ci rendiamo conto della nostra vulnerabilità, Allora appariamo agli altri come dei giudici terribili, terrificanti, giudizio che ti spacca in due e che ti manda dritto all'inferno. Ma invece se noi abbiamo capito che il Signore ci ha perdonati, quanto ci ha perdonato, allora abbiamo umiltà nel parlare con le anime perdute, mostrargli la nostra fede certa, ma soprattutto perché siamo vulnerabili come loro. Siamo vulnerabili come loro. Perché avete visto in questi giorni, qui qua dentro siamo tutti inquinati da vari virus e batteri, non risparmia nessuno. Il peccato non risparmia nessuno. Coglie a destra e a manca. E questo è che noi dobbiamo avere certezza. E andare e sapere questo. Se io so quanto il Signore mi ha perdonato, io posso capire l'altro. E quindi la nostra offerta è quella di guarda che il Signore perdona anche te. Io ero un peccatore e sono vulnerabile anche adesso, nonostante la mia fede. Certa, forte e robusta. Ma devo sapere che sono vulnerabile. E questo permette di avere uno scudo contro i dardi infuocati di Satana. Vedete, Satana colpisce in vari modi, in varie maniere. Ci va niente. Ci va niente. Noi non crediamo ai personaggi con le corna, ma sappiamo che è un personaggio spirituale, capisci? Adopera tutte le sue pedine, che gli appartengono. Ti può sedurre con niente, tu sei vulnerabile, però tu hai fede e devi sapere, sai, il nostro corpo quando viene attaccato da un batterio, da un virus, qualcosa, lo sa, lo sente, come dici, ma ho qualche brivido di febbre, oppure qualcosa, queste cose tu le sai e devi correre ai rimedi. In questo caso io preferisco gli anticorpi personali. Ma l'importante è avercelo, perché se vedi che non ce la fai, dovrai prendere qualche soluzione. Quindi, fede certa assieme a questa consapevolezza, che siamo vulnerabili. La fede certa, come abbiamo visto, non poggia però sulla nostra saccenza, ma in colui nel quale abbiamo credo. E che bello questo. Perché se no noi come faremo? Quanta fede abbiamo? Poca. Beato chi ha questa fede, cari fratelli e sorelle. Egli è fondato sulla roccia e non sulla sabbia. Quello che è fondato sulla sabbia perché costruisce la fede su se stesso, sulla sua intelligenza. Quello che ha questa fede, certo, beato. Perché è una fede che si è arresa a Dio. Egli si è arreso. Ha gettato le armi, le sue, ha detto via. Non mi servono più, perché tanto c'è il Signore che combatte per me. Avere la certezza che Dio che compie in noi e per noi tutte le cose equivale all'avere fede. Ma quale fede, cari fratelli e sorelle? Alla fede che comunque non viene compromessi con nessuno, non viene compromessi con nessuno. Vedete, qualche volta mi viene in mente la frittata che ha fatto Israele in questi ultimi anni. Il Signore gli ha dato tutto, hanno conquistato tutto, sono scesi ai compromessi e tutte le volte che hanno ceduto nella speranza di ricevere dall'avversario la pace, ma noi possiamo fare col diavolo la pace? Assolutamente no. E questo, vedete, li ha penalizzati e li sta penalizzando, le cose si riportano dietro fino ad oggi. Perché devono credere nel Signore, non credere nella loro politica, nei loro politicanti, devono credere in Dio, devono credere, come noi. Non dobbiamo credere nei compromessi con il mondo. Noi dobbiamo credere in Dio, non nei compromessi con il mondo. Così anche noi, cari fratelli e sorelle, quando veniamo a patti con il mondo, non abbiamo più certezza, non abbiamo più fede e sappiamo di aver tradito il Signore nel nostro intimo. Non gli siamo più fedeli. perché abbiamo avuto fede in qualcos'altro, abbiamo avuto paura dell'uomo. E invece sta scritto: che può farmi l'uomo? Assolutamente nulla. Non abbiamo più fede certa nel Dio benedetto in eterno quando scendiamo a compromessi. Meritiamo, cari, meritiamo, perché il Signore non è solo il nostro pastore, è il nostro scudo, è il nostro tutto. E dobbiamo noi capire cosa vogliamo fare da grandi. E grandi lo siamo già, perché sono passati tanti anni che siamo nella fede e io so, nonostante tutto, che siamo una buona comunità, mi permetto di dirlo. Poi il Signore lo sa meglio di me, però io penso che, insomma, siamo cresciuti bene, ma dobbiamo ancora crescere di più, crescere meglio e soprattutto diventare questa lettera per tutti. Devono sapere tutti. Non devono dire, ma lui sì, però ho visto quello che zoppica di qua e di là. No, dice però, guarda, ma tutti quanti assieme, come si vogliono bene, non solo si vogliono bene, però parlano tutti con un linguaggio molto misericordioso, condito, sono disponibili, sentono il rispetto, sentono l'amore, sentono tutte queste cose qui. Non sentono giudizio. E quindi, cari fratelli e sorelle, ci benedica veramente il Signore e faccia in modo che possiamo crescere a suo piacimento. Amen.
Amen.